voice over.
Sono le ore 18.01 e state ascoltando Radio Yulm.
Ecco, sì, state ascoltando in particolare il nostro fantastico programma, ovvero
VoiceOver.
Ecco, sì, bentornati in questo nuovo appuntamento. E in particolare oggi di cosa parleremo, Rebecca? Dicci un po'.
Allora, oggi, come ben sapete, abbiamo i nostri soliti tre slot. Quindi lo slot di moda, di musica e di masterpiece.
Ma è successo qualcosa a Milano o sbaglio questa settimana?
Ma ragazzi, questa settimana è successo il finimondo a Milano, perché ricordiamo, soprattutto nell'ambito della moda, c'era la Fashion Week! E quindi ovviamente nella moda avremo un recap della Fashion Week con poi alcuni degli eventi a cui abbiamo partecipato.
Certo, noi avevamo detto di restare aggiornati perché ci avreste trovato da qualche parte. E infatti
infatti ci avete visto in giro per Milano.
Esatto, molti di voi ci hanno fermato, lo scherzo, non siamo ancora a livello internazionale. Però insomma,
però
quindi faremo un recap
della Fashion Week. Poi abbiamo nella musica, parleremo di Amici, visto che ci stiamo avvicinando sempre di più alla finale.
Esatto.
E poi che cosa abbiamo invece in masterpiece?
In arte ritorniamo da capo con la Fashion Week. E infatti parleremo di una presentazione molto interessante a cui siamo state, ma non vi diamo nessuno spoiler. Dopo ne riparleremo, legata all'arte. E poi parleremo di una nuova rubrica, Passaporto Culturale.
Ma ora Another Day of Sun di La La Land.
Into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. This will make you go insane.
Ecco, avete ascoltato Living la vita loca di Ricky Martin, ma quindi l'avete capito che a carnevale ogni scherzo vale.
Abbiamo fatto lo scherzetto, voi l'avevate riconosciuta la canzone, fatecelo sapere al numero 331 14 38 92 3. Ma ora, di cosa parliamo? Parliamo della nostra moda, perché la vostra voce fuori campo oggi, per la sezione moda, vi racconta di alcuni eventi della Fashion Week a cui abbiamo partecipato.
Esatto, sì, perché non ci potevamo far scappare un'occasione del genere, ecco. Infatti siamo andati un po' lì, abbiamo fatto un po'... Addirittura la Sofia mi dice la Lady Whistledown della situazione qui,
sì,
di
ragazzi,
Milano.
Siamo noi le Lady Whistledown di Milano e vi raccontiamo che cosa abbiamo visto. Quindi iniziamo, sì, subito con il primo evento. Okay. Allora, vai. Giovedì scorso siamo andate al Fashion Hub della Camera Nazionale della Moda Italiana, che si trova a Palazzo Giureconsulti, per capirci, vicino al Duomo. Esatto. Siamo.
E in particolare siamo andati ad un evento. In realtà il Fashion Hub era aperto a tutti, ecco, tutti potevano andare a vedere le presentazioni degli abiti di giovani artisti, giovani designer emergenti, ma noi siamo andate un po' lì. E siamo andate ad un evento. Di chi era questo evento?
Siamo andate all'evento di Felipe Fiallo. Chi è Felipe Fiallo?
È un designer ecuadoriano e dall'anonimo brand di calzature. Infatti ha un brand di calzature che si chiama proprio Fiallo. E appunto è un pioniere nel combinare la moda, la sostenibilità, ma non solo, anche l'innovazione tecnologica. Difatti utilizza un design e dei materiali molto all'avanguardia, puntando su quello che è ridefinire la cultura del consumo del mondo del lusso. Quindi è la visione di una moda un po' più sostenibile rispetto a quella che conosciamo.
Sì, infatti lui vuole proprio rispondere a quelle che sono le sfide ambientali che ritroviamo oggi nella moda. Ma come fa? Lui ha l'ambizione di realizzare un futuro sostenibile tramite delle pratiche che lui utilizza per la messa a punto dei suoi abiti e calzature, soprattutto, perché, sì, lui realizza calzature. Quindi ad esempio a livello di calzature vengono realizzate con materiali biodegradabili, oppure utilizza tecnologie di fabbricazione digitale, quindi la stampa 3D, che poi vi spiegheremo meglio più tardi, vi è la manifattura in Made in Italy e soprattutto il riciclo di avanzi di lusso, quindi per limitare ulteriormente l'inquinamento. Quindi lui proprio vuole far sì che la moda sia vista come...
Un'experience
e un concetto di ecosostenibilità.
Esatto, e proprio parlando di experience vi raccontiamo un po' quella che è stata la nostra experience. Infatti una volta che siamo entrate all'evento ci ha accolto questa sala in penombra dove c'erano alcune calzature, insomma, che rendevano l'atmosfera, come possiamo dire, un po' più
esotica.
Sì, esatto, queste calzature che appunto si notava che appunto erano fatte con materiali molto all'avanguardia.
Sì, infatti tra l'altro alcune di queste calzature erano realizzate con dei cristalli naturali che poi sono stati lavorati in laboratorio per, cioè, sì, il fine ultimo, insomma, era una scarpa che era inserita in dei cristalli, tutto,
sì, esatto,
molto all'avanguardia.
Quella è stata proprio la calzatura che ci ha colto, entrate...
Sì.
Nella stanza.
Sì, una delle migliori per me. È tutte, vero, da uomo, ricordiamo, perché lui realizza calzature prettamente da uomo.
Sì, e poi c'era anche un DJ set.
C'era il DJ set, c'era tipo una sorta di musica techno,
sì,
soft.
Sì, anche un sacco di persone proprio che lavoravano nell'ambito della moda.
Sì, si vede che erano esperti. Poi c'eravamo noi.
Esatto. Noi eravamo gli ospiti principali.
Ovviamente.
Ecco perché ci hanno dato il calice di Prosecco.
A noi hanno dato il calice di Prosecco perché hanno detto: ragazzi, sono arrivate le ragazze di VoiceOver.
Allora accogliamole bene. Sì, sì, sì.
E le scarpe che erano esposte come erano? Prima di tutto erano esposte su dei sorta di cubi che erano...
Futuristici, posso dire?
Erano molto futuristici perché erano realizzati tramite un filo di metallo che, sì, si cava tra di loro.
Sì, sì, faceva questo gioco cubico.
Gioco geometrico a formare, sì, dei cubi che poi erano effettivamente, ecco, gli espositori delle
richiamavano
scarpe.
Richiamavano forse anche un po' i cristalli, la forma dei cristalli.
Forse sì, tipo il reticolo cristallino.
Esatto.
Sì, la chimica del liceo sta tornando utile.
Noi ogni volta, ad ogni puntata c'è un riferimento culturale,
al filosofico,
alle lezioni. Ormai sono cose che ci perseguitano, insomma, possiamo dire. Ma poi, insomma, Sofia,
come erano?
Tu che ci vuoi dire?
Esatto, come erano secondo te, Sofia, le scarpe?
Beh, le scarpe erano futuristiche. Sì, erano veramente futuristiche.
Qual è stato il
tuo
paio preferito?
Il mio paio preferito, quelle che ci hanno accolto all'ingresso, quelle con i cristalli.
Era un paio per chi appunto non
rosse,
non
sgargianti.
Esatto, rosse sgargianti, belle che vistose, ecco, con dei cristalli vicino alla suola della scarpa, dei cristalli ovviamente che andavano sul trasparente e anche sul blu.
Sì, ma tra l'altro è interessante perché le suole delle scarpe sono state realizzate con un sistema che si chiama Energy Return, quindi ammortizza l'impatto, e le tomaie invece, che sono la parte che sovrasta la scarpa, la, come si chiama?
La suola.
Mi viene in mente la suola. Realizzate con la tecnica 3D knitting. Ma voi sapete che cos'è il 3D knitting? Spiegacelo. Ora ve lo spiego. Allora, questo
ha studiato a casa. La vedo che ha studiato.
Un processo, esatto, è un processo di tessitura digitale che consente di creare delle tomaie interamente in un unico pezzo, e vengono utilizzate delle macchine di maglieria avanzate, senza quindi la necessità delle cuciture tradizionali che troviamo sulle scarpe. E questo processo permette di ottenere una tomaia che è prima di tutto leggera, resistente e modellata sulla forma del piede. Riduce il materiale di scarto, quindi siamo sempre nella visione di ecosostenibilità.
Ottimo.
Contribuisce alla sostenibilità perché viene realizzata con dei filati che vengono riciclati o che comunque sono biodegradabili. Quindi, okay. Assolutamente, Felipe.
Sì, se non sbaglio, con lui, anche a proposito di 3D, c'erano anche comunque altri brand che realizzavano calzature in 3D, grazie alla stampante 3D. Sempre
vero.
Sempre legati al concetto dell'ecosostenibile. Quindi, devo dire che Fashion Hub è un ottimo luogo se volete scoprire dei brand un po' più di nicchia, in quanto non sono stati ancora scoperti, ma che veramente valgono tanto. Tanto.
E soprattutto green.
Sì, è vero. Molto basato sull'ecosostenibilità.
Ma passiamo a un altro evento.
Oh, questo è bello,
questo
mi piace.
Questo è il pezzo forte. Questo è il pezzo forte della nostra,
cosa è successo?
Milano Fashion Week.
La vostra voce fuori campo vi porta in un altro evento.
Infatti ci ha portato alla sfilata di Institution dello stilista Galib Ghassanov.
E chi è questo Galib Ghassanov? Ecco. Però raccontateci un attimo, allora, cosa è successo.
Parliamo un po' della sfilata prima. Parliamo della sfilata che da Vogue è stata definita
la sfilata con la L maiuscola.
La sfilata emergente, sì, con la L maiuscola, perché è teste, trame contemporanee con lacci, scarpe e bottoni.
Sì.
Cioè, ragazzi, lacci e bottoni erano i protagonisti.
Tra l'altro, Sofia preferiti. È rimasta particolarmente. Sofia era talmente interessata a questi bottoni che, parlando con la designer, proprio li ha sottolineati.
Sì. Comunque, la stagione dei designer italiani emergenti, Galib Ghassanov, appunto, hanno riscritto le regole della sartoria proprio con il bianco e nero. Questo è abbastanza sorprendente.
È vero, però...
ha debuttato alla Milano Fashion Week con questa sfilata autunno-inverno 2025-2026 e ha unito, diciamo, due paesi molto diversi, l'Italia e la Georgia.
Sì, è vero. Poi comunque posso dire, anche se è stato utilizzato il bianco e il nero, è stato utilizzato in modo innovativo, e anche qui ritorna comunque il concetto di ecosostenibilità un po', perché utilizzando i lacci, i bottoni, i lacci di scarpe anche sono stati utilizzati in questa collezione che è stata intitolata L, quindi una collezione che ripercorre quella che è l'identità culturale e sociale della comunità, in particolare delle tribù turco-azere. Ecco, quindi che ricorda proprio il nome della mostra, insomma.
Quindi abbiamo di nuovo le tradizioni pastorali, l'unione del presente, del passato e del futuro con questa ecosostenibilità.
E lana, pellicce, tappeti e maglieria.
E chi più ne mette,
e lacci e bottoni, ricordiamocelo sempre che erano la base dei
bottoni,
dei
bottoni
capi.
Resteranno qui proprio
nel nostro cuore.
Incise
nella mente.
Incise.
Esattamente.
E quindi lo styling poi di Emily Rebeck e sulle musiche di Etibar Asadli, erano composte da strumenti tradizionali azerbaigiani e c'erano pure dei suoni elettronici, quindi questo, la dicotomia di bianco e di nero, insomma, tutto riempiva.
E poi possiamo dire anche le stanze. Le stanze
che facevano veramente tanto. La location io l'ho ritrovata veramente azzeccata, e anche la critica l'ha trovata veramente azzeccata.
Sì, no, le stanze del museo Bagatti Valsecchi, bellissime, vi consiglio di andare a vedere il museo, bellissimo, no. Comunque ha coinvolto le comunità locali di donne nella realizzazione delle collezioni, e infatti proprio Institution opera come un'organizzazione socio-artistica, garantendo l'occupazione e preservando questo prezioso e antico mestiere. Soprattutto noi, da cosa siamo state colpite?
Siamo state colpite dal richiamo molto forte delle origini culturali dei capi che venivano evocati tramite le musiche, tramite i colori, ma soprattutto tramite le forme e i materiali.
Non sembrava di stare a Milano, sembrava di stare...
Infatti... No, siamo state trasportate in un altro paese.
Esatto, il clima era veramente esotico, era un po' quasi rituale, sembrava quasi un rito questa sfilata tra le musiche e il clima. Le storie.
Già. Sì, i capi prendevano vita. Bellissimo, bellissimo.
Ma passiamo poi a un altro evento.
Sì, un altro debutto, ma non solo debutto, ma anche un qualcosa di straordinario. Perché, come dice Vanity Fair, in passerella il robot umanoide più avanzato al mondo. Alla Milano Fashion Week, la prima sfilata del designer calabrese Giuseppe Di Morabito esplora il confine tra l'umano e l'artificiale, in cui la moda diventa specchio di un'identità futura ancora da immaginare. Ma perché? Perché questo è...
In realtà devo dire che Giuseppe Di Morabito è un nome un po' che risuona, cioè ci risulta un po' familiare, perché c'era già nel mondo della moda, lo ritroviamo nel 2015, era stato finalista al concorso Who is on the Next e all'interno National Walmart Prize del 2016.
Si è fatto notare, no? Sì.
Ma abbiamo un designer italiano, ma soprattutto calabrese, quindi siamo vicino al terreno della
Letizia. Vicino alla mia amata Puglia, sì, no? Ma infatti ha inaugurato il suo ingresso nel calendario ufficiale della Milano Fashion Week quest'anno con un evento sensazionale, possiamo dire. Quindi anche lui ha fatto il suo debutto quest'anno insieme alla sfilata di Institution by Gallib. Però lui cosa ha fatto? Ha portato un qualcosa di innovativo, infatti immersa nella luce fredda degli schermi e nel riflesso incessante degli obiettivi, perché appunto l'ambientazione era tutta incentrata sulla luce bianca, c'era Ameca, che è il robot umanoide più avanzato del mondo. Ecco, quindi cioè è straordinaria questa cosa, il primo robot presente ad una sfilata, tra l'altro nel debutto di Giovanni Morabito.
Assurdo, no? Anche perché a un certo punto della sfilata c'era una modella, sì, che si è posta davanti
alla
a questo
fine.
Esatto, si è posta davanti al robot e hanno cominciato a muoversi e avevano le stesse movenze, cioè sembravano quasi dei movimenti specchiati l'uno con l'altro, quindi era indistinguibile chi stesse copiando,
sì,
chi,
sì,
se
sì,
il robot, la modella o la modella il robot.
Che è stato il momento più bello della sfilata. La modella è stata Yasmin Wijnaldum, scusate per la pronuncia, e che per molti era papabile vincitrice dell'appellativo modella dell'anno. E infatti appunto, Rebecca, come stavi dicendo te, si specchiavano, e questo ci porta anche ad una riflessione sulla moda e quindi la tecnologia, ma anche sull'intelligenza artificiale. E quindi questo è affascinante, perché appunto la domanda che tutti si sono posti è chi sta imitando chi, e forse è un qualcosa, è una collezione che in un certo senso vuole richiamare l'antichità. Infatti ci sono stati tanti riferimenti comunque a abiti passati, ma al,
sì,
tempo stesso far riflettere sul presente e anche su quello che è il futuro, anche con i materiali utilizzati, quindi materiali metallici.
Ma anche perché, spostandoci dal mondo della moda al mondo che viviamo tutti i giorni, effettivamente i robot, l'intelligenza artificiale sono tutti argomenti molto moderni e,
sì,
che fanno parte della nostra vita quotidiana. Quindi è interessante vedere come questo rapporto uomini e robot umanoide si sia poi trasferito anche nell'ambito della moda, che rimane sempre al passo con le nuove tendenze.
Sì.
Quindi fateci sapere anche voi se siete riusciti in questo periodo
a infiltrarvi
come noi in qualche evento, e qual è stato il vostro preferito. Vi ricordiamo il nostro Instagram Radio Yulm, Another Day of Sun, La La Land. Chasing all the
day. The rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. Song, a small town kid will come along. That'll be the thing to push your mind.
I need tales, I'm reaching for lights and chasing all the lights that shine. I can't let you down. Get up off the ground. This morning rolls around and it's another day
Another Day of Sun, La La Land. Questa canzone ci voleva proprio perché oggi a Milano è stata proprio una bella giornata.
Oh sì, è stato un giorno di sole come ieri proprio.
Come ieri, fare... come questi giorni, quindi certo, ci piace. Male.
Speriamo che resista un po' di più così.
Speriamo, speriamo perché...
perché è un caldo, cioè io ho parlato con i miei giù e...
Perché per gli ascoltatori, sì, i genitori sono... e la Letizia stessa non sono di Milano, come si potrebbe intuire vagamente dall'accento.
Dai,
dal
non
mio.
È vero, non è vero.
Giusto no. Vagamente, giusto vagamente.
Gli amici adesso direbbero il contrario, in realtà direbbero che io adesso ho preso l'accento milanese. Ecco, vedi, vedi.
Perché
vedi.
Ci ascolta qualche puntata fa in un altro programma, stiamo parlando del mercatino degli Obei Obei, che per la Leti è diventato il mercatino degli Obei Obei.
Ma dai, ma no, vabbè, andiamo avanti, dai, parliamo un po' di musica, ecco.
Parliamo di musica, che cosa c'è ora? Stiamo attendendo con trepidazione.
Oh, rullo di tamburi, regia.
Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
Non ce l'abbiamo.
No, lo facciamo noi.
Amici, 2024 arriva il serale, infatti, perché il serale andrà in onda su Canale 5 il 15 marzo, quindi gli appassionati del talent show, tantissime ragazzine e ragazzini non vedono l'ora di scoprire chi conquisterà quest'anno la maglia d'oro e chi poi sarà chiamato a giudicare le esibizioni dei giovani artisti in gara.
Esatto. E che cos'è la maglia d'oro? Ricordiamo che la maglia d'oro è una maglia dorata che gli artisti,
bella,
e ballerini,
bella, un po' per
il gli artisti.
Oh, bello, mi piace questo effetto della regia.
Aiuto, salvatemi. Che gli artisti, sia ballerini che cantanti, indossano quando poi hanno l'accesso al serale questa maglia d'oro. Da quest'anno
colpo di scena,
Da quest'anno colpo di scena, perché mentre per gli anni scorsi poteva essere data al ragazzo dal proprio insegnante della, sì, squadra, quest'anno hanno deciso
facciamo le cose più difficili,
quindi devono approvarti la maglia oro tutti gli insegnanti di quella categoria,
a convincerli tutti poi. Infatti alcuni ragazzi hanno avuto un po' di difficoltà, e proprio per questo fatto della maglia vediamo che il primo che doveva ricevere la maglia, appunto Niccolò, sì, ha rifiutato in quanto non riteneva giusto, e io sono d'accordo con lui, non riteneva giusto che lui, a differenza degli altri compagni, dovesse avere la maglia solo da parte del suo insegnante senza l'approvazione degli altri insegnanti. Ma quindi, sì, chi l'ha presa sta maglia d'oro?
Per ora, non sono pochi quelli che l'hanno presa, perché no, effettivamente poi ci stiamo avvicinando al serale. E chi c'è? Come prima c'è Antonia Nocca, che fa parte della sezione canto, che è la ragazza che ha sostituito Diego Lazzari, il TikToker.
Sì, è vero. TikToker, cantante, vabbè, fa tante cose, è un po' poliedrico, ecco, tante passioni.
Sì.
E Antonio si è fatta notare fin da subito, grazie alla sua voce, anche al suo carattere, perché è un po' emotiva ma determinata. Sì. E ha conquistato tutti.
Ha conquistato tutti, anche dai social, dobbiamo dire che è molto amata, così come anche Alessia Pecchia, che fa parte, sì, del ballo. E lei, tra l'altro, ragazzi, insomma, non è l'ultima della categoria, perché lei ha anche vinto dei campionati mondiali, il campionato mondiale, quindi insomma proprio, sì, una brava ballerina.
E ancora abbiamo Francesco Fasano, sempre per il ballo, che ha una tecnica straordinaria, una forte personalità, che ha guadagnato l'approvazione di tutti gli insegnanti, quindi approvazione unanime, e appunto con il particolare supporto di Emmanuel Lowe, il fidanzato di Giorgia.
La cura per me. Poi abbiamo Chiara Bacci, che fa parte del ballo, e ha avuto un percorso un po', è stato un po' un trambusto, sì, perché allora lei è assolutamente bravissima, tra l'altro ha studiato alla Scala, e inizialmente però alcuni sostenevano che lei, essendo molto bella, questa sua bellezza oscurasse il suo talento, ma lei si è fatta valere ha lavorato sulle poche imperfezioni tecniche che aveva, ora è fantastica e ha convinto tutti i professori.
Sì. E ancora abbiamo il preferito di Rebecca e anche dei suoi amici, a quanto pare, che gli hanno fatto sapere, ovvero Niccolò Filippucci, sempre per canto. Difatti, nonostante le difficoltà personali, comunque parliamo tutti di ragazzi giovanissimi che si ritrovano, sì, in un ambiente completamente diverso, quindi devono affrontare anche delle difficoltà a livello personale, a livello emotivo, e appunto grazie alla sua personalità e alla sua voce emozionante, non lo so, Rebecca, vuoi continuare tu su Niccolò? Dato che...
No, devo dire, Niccolò a me piace molto, ma ha convinto molte persone proprio per le sue doti canore, perché negli ultimi anni, sì, proprio con questa voga della canzone italiana, un po' rap, un po' trap, l'autotune, è complicato trovare degli artisti effettivamente che abbiano delle doti canore fantastiche come quelle che per me ha Niccolò,
e che ha anche quello che c'è dopo,
e che ha anche Jacopo Sol, chi
è? Compaesano.
È un compaesano della Leti.
Esatto, sì, è riconosciuto per una... La Letizia, ormai mi chiamano così,
perché noi la chiamiamo Letizia, ma ci dimentichiamo.
Ormai soprannome fisso,
sì, non, sì, anche per voi così, amici da casa, sarò la Letizia. Non avrò più come nome Letizia, ecco, sarò un po' all'inglese. Vabbè, sì, dicevamo, il mio compaesano, che ha una voce che unisce classicità e modernità, che ha colpito particolarmente Rudy Zerbi. Infatti è stato allievo di Rudy Zerbi, ma poi ha affrontato la sua timidezza per migliorarsi come artista, ottenendo così il supporto dei professori per il serale.
Poi abbiamo ancora per il ballo le ultime due, Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna. Allora, Francesca sicuramente è una ballerina versatile, molto, sì, apprezzata per questa sua qualità,
soprattutto da Celentano, che non è facile essere apprezzati dalla Celentano, eh.
Però inizialmente non era tanto apprezzata dalla Celentano, e poi pian piano l'ha conquistata, e ha convinto i professori con una coreografia emotiva.
Sì, e poi invece Raffaella Mitaritonna, per ballo, ballerina di italo-americana, è entrata da poco nella scuola, ma ha impressionato tutti per la sua personalità forte, la sua consapevolezza del corpo. E poi ancora abbiamo
Chiamami Faro, ovvero il vero nome Angelica Gori. Ha una voce molto versatile, e dopo alcune esibizioni ha convinto finalmente Anna Pettinelli, che insieme agli altri professori le hanno dato l'ok per guadagnarsi l'accesso al serale.
Sì, e le maglie d'oro da segnare, quindi sono ancora cioè sono pochissime in realtà, non è che sono, sì, ancora poche, sono, sì, poche. Ne sono rimaste 5, di solito sono 15 le maglie, ne abbiamo citate 10 di persone che l'hanno ottenuta, ma il problema dov'è? Il problema è che ci sono ancora 7 concorrenti.
Chi prenderà?
Infatti, molto triste. Mi sono spaventata. I concorrenti saranno Daniele, Dandy, Dedè, Luke, Senza Cri, Trigno e Vibes. Sono ancora fuori, ma chissà chi prenderà questa puntata. Questa puntata, sì, vabbè. Si vede che insomma sono le 18:31 di sera. Chi prenderà questa maglia? E appunto, vediamo che una cosa è certa: mancano solo 2 puntate alla fine del pomeridiano, e poi a breve conosceremo appunto chi vince.
La classe ufficiale. Io non, sì, vedo l'ora del vedere le scenografie. Chissà. Ma chissà. Ascoltiamoci Justin Bieber con What Do You Mean. What do you mean? Oh, oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean?
saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Do you
Justin Bieber. Sono le 18.34 e state ascoltando Radio Yulm Voiceover. Esattamente, tornando all'appena trascorsa Milano Fashion Week, siamo state anche alla presentazione di un brand molto interessante, Gentry Portofino,
sì,
che secondo appunto Harper's Bazaar Italia, quest'anno ci ha trasportato veramente in un viaggio tra la materialità sofisticata e diciamo il layering più minimalista.
Sì, è okay, vero.
Quindi i capi diciamo che sono fatti con materiali d'alta qualità. Abbiamo parlato anche con la stylist che appunto ci ha invitate a fare sempre molta attenzione ai materiali.
Sì, esatto, non guardare tanto la marca, insomma.
Esattamente, ma più al materiale che sia di alta qualità. Infatti ci ha spiegato la sua ricerca. E diciamo che questo layering minimalista è stato ripreso anche poi nella palette di colori, appunto, che si rifà alle sfumature della natura, che è il tema centrale della collezione. E per enfatizzare, diciamo, ancora di più questo legame con la natura, hanno anche invitato e collaborato con la pittrice Ilaria Franza per rispecchiare, appunto, attraverso anche delle opere d'arte, le sfumature degli abiti. Quindi c'è questo collegamento moda-arte.
Sì, bellissimo, bellissimo, perché si ritrovava anche nei vestiti, proprio si ritrovavano i colori delle opere d'arte proprio nei vestiti realizzati poi da Gentry Portofino. Ma chi è Ilaria Franza? Ilaria Franza è un'artista contemporanea, è una pittrice della provincia di Como, quindi diciamo anche delle nostre zone, ed è laureata in arti sperimentali all'Accademia di Belle Arti di Brera qui a Milano, ed è rinomata per il suo abile uso del colore. Lavora al fianco di interior product designer,
che inglesismo,
esatto, per creare questi dipinti esclusivi. E in particolare ci hanno proprio raccontato come le sue opere, una volta realizzate in studio, poi vengano esposte all'atmosfera per appunto far sì, esatto, che gli agenti atmosferici diano comunque il loro contributo. Quindi è un'opera un po' collettiva, possiamo
è un'opera
dire
collettiva.
Un'opera collettiva. E appunto quindi le sue opere offrono una prospettiva diversa da quella che è il mondo esteriore, il mondo interiore, conducendo poi il pubblico in un'area inesplorata della mente, proprio che stimola la mente grazie ai colori, ecco, colori che abbiamo ritrovato negli abiti.
Esatto, infatti diciamo che prende un po' ispirazione dal periodo del romanticismo, se vogliamo essere un po' in tema cultura, in tema
romantiche. Sì. In particolare a Sofia le sono piaciuti i bottoni.
Anche qua ci hanno Sofia colpito effettivamente i bottoni.
Ha proprio una passione per questi bottoni.
Sì, cioè, la tesi di laurea sarà sui bottoni.
Voi
i
dovete
bottoni
vedere. Tra sfilate e altro, Sofia era lì, fa: ragazzi, ma guardate il materiale dei bottoni, la rifinitura. Io non ma che
comunicazione dei bottoni.
Infatti in alcuni pezzi, in alcuni capi, i bottoni erano appunto realizzati in corno, materiale pregiatissimo e ricercatissimo.
Già, è proprio così. Ma vabbè, adesso lasciamo, accantoniamo un po' la Fashion Week, basta, perché adesso parliamo di una cosa molto interessante, perché oggi apriamo una nuova rubrica. Rullo di tamburi c'è questa volta? Non c'è, vabbè.
E lo faccio io.
Passaporto culturale!
Leti, spiegaci un po' che cos'è questa nuova rubrica, di che cosa parleremo?
Allora, in questa rubrica in particolare parleremo di tradizioni o comunque di alcune non solo città ma anche eventi che sono stati riconosciuti come patrimonio culturale o che comunque hanno un enorme impatto mondiale, a livello mondiale o comunque a livello nazionale, perché comunque non è detto che siano per forza a livello mondiale. In particolare oggi parliamo di una festa riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Sono molto felice e sto sorridendo mentre lo dico.
È felicissima.
Sì, ovvero la festa della Spallas di Valencia. È una festa che va dall'1 al 19 marzo, difatti Valencia si dedica alla celebrazione della Spallas, quindi una celebrazione che unisce la tradizione, la satira e l'arte, ed è una delle feste più famose in Spagna, se non in tutto il mondo. Ma quindi che cosa sono queste Fallas?
Io non lo so dire così, Fallas.
La Spallas.
La Spallas mi sembra di avere un po' l'accento romagnolo della Sofia.
Di avere un po'.
Sì, sembra un po' di tornare in Romagna qua.
Vabbè, forse c'è, allora sai perché? Perché nelle lingue si sa che c'è un po' di influenza. Comunque l'italiano c'ha l'influenza
romagnolo-spagnolo. Romagnolo-spagnolo.
Diciamo che esatto, lo spagnolo non è così facile. Però dai, va bene, te la faccio passare come pronuncia.
Va bene, grazie. Quindi vi spiego che cosa sono queste Las Fallas. Sono delle sculture che vengono realizzate in legno, cartone e plastica e vengono posizionate, sono circa una settecentina in tutta la città.
Sono tante, cioè vi dovete mettere proprio lì, dovete girare tutta la città e...
Ma sono fantastiche, se voi andate su internet e le andate a cercare, sono queste costruzioni...
Le cercate?
Ovvio che le cercate, ne parliamo!
Ma quando facciamo una gitella per andarle a vedere le persone?
Ma magari!
Vogliamo organizzare?
Invitiamo anche i nostri ascoltatori!
Esatto!
Anche se vogliono!
Facciamo un pullman!
Sì.
Scriveteci sull'account Radio Yulm di Instagram! Okay.
Sì, pullman ci sto!
Organizzazione di viaggi
a vedere queste Las Fallas, che sono alcune più umoristiche, altre più satiriche. In particolare gli artisti dedicano mesi per costruire questi monumenti che possono superare anche i 30 metri di altezza. Cioè, fate conto che circa 3-4 metri di altezza sono un piano di un edificio, quindi fate voi la matematica, ma ragazzi, sono veramente molto alte.
Sì, sono monumenti che devono essere pronti entro il 16 marzo per scegliere poi chi sarà il vincitore che deterrà il premio della Fallas Punita. Ma non mancano anche degli stand per festeggiare, tanta musica, tanto cibo, soprattutto churros e poi
buñuelos e
cavalza. Vabbè, sarebbero delle frittelle di zucca, insomma, cioè,
ok, parliamo in italiano.
No, senti, per piacere. Allora, vediamo i principali eventi. Quindi si svolgono tra il 15 e il 19 marzo. In particolare le strade del centro città vengono chiuse al traffico in modo che la gente possa passeggiare e godersi la festa. E ci sono dei cortei di musicisti, i cosiddetti musicos, che suonano mentre camminano. La gente continua a cantare, ballare, quindi grande baldoria.
E nelle giornate del 17 e 18 marzo los Fageros portano fiori alla Madonna,
sì, che poi ci fanno un fantastico e maestoso vestito. Mentre poi la mattina che cosa fanno los Fageros? La mattina fanno boom,
la
sveglia alternativa.
Che gioia, immagino che siano contentissimi di essere svegliati. Con questi rumori per appunto svegliare tutte le persone.
Parliamo di rumori perché persistono, infatti gli abitanti di Valencia proprio come i miei commissari. Oh,
ragazzi, inizia la pubblicità a San Severo.
Scherzo, scherzo. Sono amanti dei fuochi d'artificio, dei petardi e dello scoetes, che sono dei razzi.
Che sono?
Che sono dei razzi, non riesco a fare lo switch.
Però io farei il complimento alla Leti per la pronuncia, grazie, perché qua grazie. Il linguistico ha dato i suoi frutti.
Ha dato i suoi frutti. E proprio alle 2 di pomeriggio poi si celebra nella piazza del municipio la mascleta, in cui esplodono centinaia di chili di polvere da sparo. E, però qual è il destino della Sfaglias? Niente, in breve...
Poveretti. Bruciano, vengono bruciati, bruciano, tutti, bruciano.
Quando? Assurdo. La notte del 19 marzo, il giorno di San Giuseppe. Ma perché bruciano? Si bruciano perché un tempo i falegnami avevano la tradizione di bruciare vecchi oggetti per salutare l'inverno e dare il benvenuto alla primavera. Però un piccolo pezzo si contiene e lo mettono in un museo, così, giusto per tanto lavoro, tanto sudore, no, tanti
direi
soldi.
Direi ci sta, anche perché mesi e mesi di lavoro, poi per fare un falò unico.
Malissimo. Però parliamo di un altro carnevale.
Un carnevale, ragazzi, che è il più lungo e il più lungo nel senso che andiamo indietro nei tempi.
È anche
antico,
di giorni, anche di
e
giorni.
E anche di giorni.
Più lungo.
D'Europa. E ce lo dice anche il National Geographic.
Restiamo sempre della mia regione, inutile. In Puglia troviamo il carnevale di Puttigliano. Ecco i festeggiamenti nel paese della Murgia Barese, in particolare proprio vicino a casa mia, che carino.
Lo fanno apposta per te.
Iniziano il 26 dicembre, quindi il giorno in cui si commemora Santo Stefano, con la celebrazione del mito fondativo del carnevale, che viene fatto risalire proprio alla traslazione della reliquia del martire cristiano da Monopoli a Putignano. Storia che va dal 1394, cioè
siamo belli indietro.
Siamo belli proprio lì. E quindi si tratta di uno dei carnevali più antichi che abbiamo qui in Europa e in tutto il mondo. Ed è come inizia
questo
carnevale?
Ed è proprio lungo, perché ogni anno a Putignano ci sono c'è questo carnevale che ha inizio quando a 24 ore prima del Natale, e quindi ufficialmente alla vigilia del Natale inizia il carnevale a Putignano.
Sì, ma perché noi siamo proprio così, capito? Cioè, mentre facciamo una cosa iniziamo già a pensare a quello che dobbiamo fare dopo. Ecco, adesso io ti vorrei mettere alla prova, perché voglio capire se tu adesso hai impersonificato proprio la pugliesità.
No,
quindi il simbolo di carnevale di Putignano è uno, la farinella. Però
sì,
però dimmelo in pugliese.
In pugliese?
In pugliese.
A farinella. No, questo è napoletano.
A farned.
A farned.
Non so se è corretto, però
allora.
Vabbè, mi dovete scusare. E quindi è uno dei tanti giullari della tradizione italiana, ideato poi nel 1953, e in realtà trae origine da una pietanza, quindi vabbè, è un giullare ma è una pietanza.
Un po' così. Confuso.
Pietanza contadina, difatti è una mistura di orzo, ceci, tostati, macinati con mulino a pietra, mescolata con olio, sughi, verdure, che ha costituito per generazioni un piatto.
L'unico pasto consumato durante i lavori nei campi. Loro si mangiavano a farned.
Sì.
Un po' come la nostra schiscetta universitaria. Praticamente, che viviamo con quella.
Gourmet. Questa era più gourmet, però, della nostra schiscetta.
Effettivamente.
Sempre la stessa.
Sì.
Riso con le verdure grigliate.
Pasta al pesto, fisso.
È giusto. Qual è la tua area?
La mia, io oggi avevo
carote.
Una torta salata.
È buono.
Carote e pomodori.
Oh. E appunto sfilano anche dei carri al carnevale di Putignano. E il mito fondativo del carnevale di Putignano in realtà avrebbe avuto origine nel 1934. Ma appunto parliamo dei riturali che ci sono, che coinvolgono diverse categorie della società, o sbaglio?
Sì, esatto, perché a carnevale di Putignano è caratterizzato da una serie di rituali che coinvolgono le diverse categorie sociali della comunità. Quindi vi è un ribaltamento temporaneo dei ruoli tradizionali. Perché? Ogni giovedì del periodo carnevalesco le strade di Putignano si animano con maschere, suoni festosi.
Tipo noi oggi potevamo andare vestite da Barbie, perché eravamo tutte e due di rosa.
Siamo tutte e due vestite di rosa, ragazzi,
due
dovreste
confetti,
vederci, siamo due confettini.
A me non avete detto che oggi c'era la giornata tema rosa, comunque.
No, però
mi
te
sono
hai
offesa.
Hai le scritte rosa, io le leggo,
giusto, è vero, c'è scritto rivoluzione.
Che c'è scritto non ti innamorare di me, dietro la schiena.
Ragazzi, qua ci distraiamo. Quindi abbiamo maschere, suoni festosi, coriandoli e una parata di personaggi che rappresentano i vari gruppi sociali.
Soprattutto i monsignori.
I monsignori, perché il corteo inizia proprio con loro ed sono seguiti da preti, monache, vedovi che indossano abiti neri in segno di castità e di purezza.
E poi ci sono i pazzi,
i mozzarelli, quindi sono gli scapoli e donne sposate. E infine i cornuti.
Oh! che bello! No, scherzo. Le quali vengono simbolicamente recise le corna, in atto che rappresenta la mutilazione di un tradimento, l'umiliazione di un tradimento, ma che rientra comunque nel gioco ironico tipico del carnevale. Poi il momento culminante del carnevale di Putignano si è poi il martedì grasso, quindi
oggi
con il corteo del Dondaro, quindi le maschere, vestite un po' come abbiamo detto prima, con i carri allegorici, e poi alla fine c'è un'usanza per concludere questa festa, ovvero ci sono 366 rintocchi, un numero che fa riferimento agli anni bisestili del periodo dei festeggiamenti, e poi l'usanza di mangiare dei maccheroni con il filetto. Te li hai mangiati i maccheroni col filetto?
No, in realtà no, non mi attirano neanche particolarmente, però ci potrei provare. E ora notizia shock, perché
shock.
Perché anche se siamo in Italia il carnevale non è uguale da tutte le parti.
Infatti, io per questo sono rimasta scioccata. Te no, perché ci abiti.
Io no, perché io lo so che noi abbiamo il carnevale meneghino, che è il carnevale ambrosiano. Quindi non è uguale a tutti. Il nostro è l'ultimo a finire. Perché
è fatto in ritardo proprio.
Oh mio Dio, cosa oh mio
sì,
Dio.
Sì, perché arriva 4 giorni dopo il carnevale, esatto, a Milano. Ma ti sembra normale? Ma che eventi ci sono qua a Milano da fare? Io non ci sarò, però dimmi un po', dove possono andare i nostri amici?
Allora, nella nostra città il carnevale, quindi, si festeggia il carnevale ambrosiano per tutta Italia è il 27 febbraio, è giovedì grasso, e oggi 4 marzo, martedì grasso, il 5 marzo, mercoledì delle ceneri. A Milano invece l'ultimo giorno cade l'8, e vediamo in questa Milano che eventi ci sono. Come ci ricorda Milano Today, i festeggiamenti saranno tra venerdì 7 e 8 marzo, e il calendario di eventi è particolarmente fitto perché dal 25 febbraio all'8 marzo in giro per le piazze della città c'è il mercato dei saltimbanchi,
bello.
E poi ci sono degli spettacoli, le mille una piazza organizzato dall'atelier teatro. Dal 5 all'8 marzo c'è il Clown Festival, e ragazzi, quindi non potete perdervi assolutamente tutti questi eventi.
Voice over Radio Yulm.
Sono le 18:49, state ascoltando Radio Yulm. Ma quindi, Rebecca, di cosa abbiamo parlato oggi?
Ah, oggi, ragazzi, abbiamo parlato di un sacco di cose. Quindi abbiamo fatto un recap della Fashion Week e a tutti gli eventi a cui abbiamo partecipato. Abbiamo parlato del Fashion Hub con Fiaio e Scarpe e le sue nuove proposte, la sfilata Institution debutto, e poi abbiamo il debutto di Giuseppe Morabito.
Esatto.
Abbiamo parlato
musica?
A livello di musica con la finale di Amici, quindi abbiamo un po' visto chi ha già preso le maglie oro e vedremo poi quali saranno le ultime 5 maglie aggiudicate. E invece, come masterpiece,
abbiamo parlato della presentazione Passaporto Culturale.
Ragazzi, noi vi aspettiamo settimana prossima, sempre alle 18, e vi auguriamo una buona serata.
Ciao!
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over.